Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 25, paragrafo 2. Il figlio dell'uomo è venuto in questo mondo per operare una discriminazione. Ecco però che al vedere quella scena e quell'assembramento di persone, poiché certamente con Gesù ci sarà stato l'intero gruppo apostolico, si sarà fermata dell'altra gente a guardare ed ascoltare, e nel mucchio non saranno certo mancati i soliti scribi e farisei e via dicendo. Gesù approfitta del pubblico e decide allora di prendere lo spunto dal miracolo del cieco, che è stato reso vedente, per fare un discorso. Ergendosi in tutta la sua figura e volgendo intorno uno sguardo circolare con i suoi occhi di zaffiro, egli enuncia allora il tema di introduzione. Il figlio dell'uomo è venuto in questo mondo perché si operi una discriminazione, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Attenzione! Questo concetto espresso da Gesù può sembrare un gioco di parole, ma invece nasconde, o meglio rivela, una profonda verità teologica. Ve ne avevo già parlato all'inizio. L'Evangelista Luca narra l'infanzia di Gesù e nel raccontare della sua circoncisione e presentazione al Tempio, scrive che ad un certo punto si presenta davanti a Giuseppe e Maria, che hanno il bambino in braccio, Simeone, uomo vecchio e giusto che aspettava ardentemente la redenzione di Israele. Lo Spirito Santo, così dice Luca, stava su di lui e gli aveva rivelato che egli, prima di morire, avrebbe veduto il Messia. In quel momento il vecchio Simeone, vedendo Gesù, sospinto dallo Spirito, prorompe in una lode, benedice Giuseppe e Maria e poi profetizza a Maria: «Ecco, egli è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. A te pure una spada trapasserà l'anima. Così si sveleranno i pensieri di molti cuori». Cosa c'entrano la caduta, la risurrezione, la contraddizione e lo svelarsi dei pensieri dei cuori con la discriminazione che sarebbe stata operata dal figlio dell'uomo? Riprendiamo allora un momento in esame il progetto di Dio sull'umanità. Il primo uomo sbaglia e coinvolge nel suo errore, attraverso le conseguenze psicosomatiche del peccato originale sui discendenti, tutta l'umanità futura. Ma il Dio della Genesi promette salvezza spirituale a lui e alla sua discendenza, per cui, come a causa di una donna l'umanità si era perduta, attraverso un'altra donna, Maria, che in grande umiltà avrebbe acconsentito al progetto divino e avrebbe dato alla luce Gesù Redentore, l'umanità sarebbe stata salvata. Ma quale umanità? Quella dei volenterosi o quella dei facinorosi? Quella dei volenterosi. L'umanità costituita cioè da quelle persone che, pur imperfette, pur deboli, pur peccatrici, vorrebbero sforzarsi di migliorare, di emendarsi, anche se la debolezza delle loro forze non glielo consente tanto. Gli altri, i capri, non vogliono sforzarsi perché l'assetto dell'umanità gli sta bene così, con le sue ingiustizie, che essi trovano naturali, tra le quali essi riescono a navigare a piacimento, con soddisfazione dei loro stessi interessi, che non sono spirituali ma materiali, mentre quelli spirituali, essi dicono, che sono fola, fantasia, illusione, incapacità di capire la realtà. È pieno di gente che la pensa così, oggi più di ieri. Allora, al momento il buono, il Verbo si incarna, diventa uomo, e comincia ad insegnare, facendosi aiutare dai miracoli perché, se l'uomo non crede più a Dio che non vede, potrebbe però credere ai miracoli che invece vede. E allora la discriminazione? Lo avevo già spiegato, ma ve lo ricordo. Il verbo viene ad operare, insegna la verità, e ognuno sarà libero di accettarla o respingerla. La verità dividerà però gli uomini, nel senso che costoro, posti di fronte ad essa, saranno costretti a rivelare il pensiero del loro cuore, a scegliere, cioè a schierarsi da una parte o dall'altra. E a quel punto sarà possibile a Dio fare una discriminazione, cioè una divisione fra pecore e capri. Al momento della morte fisica e del giudizio particolare, i capri non potranno più dire che essi in vita erano ciechi e che non avevano visto, ma grazie agli insegnamenti di Gesù, che ha rivelato la verità, essi sapranno che, pur avendola vista, non l'avevano accettata, e si renderanno allora ben conto della giustezza del giudizio che avranno ricevuto. Ogni uomo è infatti libero di accettare o meno il messaggio di Dio, e quindi di meritare o meno la salvezza nel regno celeste. Dio, per bontà, ha dunque voluto, con la sua incarnazione, che quelli che erano davvero ciechi, vale a dire ignoranti nelle cose di Dio ma di buona volontà, potessero vedere, cioè comprendere le cose di Dio alla luce della sua parola. E quelli che invece ci vedevano, cioè che erano o avrebbero dovuto essere già esperti nelle cose del Signore, non solo per cognizione religiosa, ma anche per semplice cultura che consente di capire meglio ciò che è bene e ciò che è male, ma che poi, per cattiva volontà, non ne traevano le conseguenze nel loro comportamento, perdessero la loro capacità di vedere, e cioè la capacità di salvarsi, visto che avevano arrogantemente disprezzato l'opportunità di salvezza che attraverso gli insegnamenti di Gesù era stata loro offerta. Non vi pare tutto questo di una logica e di una semplicità estrema? Il credere non è strettamente indispensabile per salvarsi. Basta comportarsi come se ci credessimo, e cioè comportarsi bene. Infatti, al resto ci pensa lui, perché se vi comportate bene, anche se non ci credete, vuol dire che siete pecore del suo ovile, anche senza saperlo.